Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno. Benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e una Instagram che potete consultare, perché cerco di tenerle molto aggiornate, e che c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it a cui scrivere per segnalazioni, osservazioni, eccetera, eccetera. Tra poco vi presento i miei ospiti. Fatemi dire che continuano le proteste, le iniziative, ne vedremo nei prossimi giorni, ma non posso dirvi di più, ad esempio da parte di Animal Equality, sulla questione della sorte dei pulcini maschi degli allevamenti intensivi. Lo sapete, i pulcini maschi degli allevamenti di galline ovaiole vengono brutalmente uccisi. Si aspetta da un sacco di tempo che il governo dia le regole di attuazione del divieto di, ad esempio, triturare i pulcini vivi e altre iniziative. Insomma, è un tema assurdo, perché non si può vedere quello che accade da questo punto di vista. C'è una legge che dice che è vietato, però se non si va avanti nel passaggio tutto continua come prima. Vabbè, ma io adesso vi voglio presentare i nostri ospiti di oggi, anche perché ogni tanto ci sono anche delle belle notizie che riesco a raccontare qui a Considera l'armadillo. E allora do il benvenuto a Franco Andreone, che è erpetologo e conservatore della sezione zoologica del Museo di Scienze Regionale di Scienze Naturali di Torino. Franco, sicuramente ho detto male, correggi tu per favore.
Buongiorno Cecilia.
Buongiorno.
È sempre complicato dire il nome completo del museo.
Sì. Esatto.
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Sì.
Ecco, va bene. L'importante è, insomma, capire il senso della faccenda. E do il benvenuto al professor Rocco Tiberti, che invece è docente di ecologia all'Università della Calabria. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Grazie a tutti e due per essere con noi. Dicevo, finalmente una buona notizia. Perché? Perché è di questo mese la reintroduzione di una specie di anfibio molto rara e molto particolare in quel di Calabria. Allora, intanto, chi è il tritone alpino nella sottospecie calabra? Chi è dei due che mi dà questa risposta?
Vai, io, Rocco?
Sì.
Ok, Franco Andreone, certo.
Buongiorno Rocco. Allora, il tritone alpestre calabro è un po' un nonsense, perché uno pensa al tritone alpestre, appunto, delle Alpi, e poi lo vede in Calabria, ma in realtà è un animale molto interessante, perché è come dire un relitto glaciale, cioè un animale che appunto si trova in Calabria perché è un residuo di situazioni del passato, e quindi è una sottospecie del tritone alpestre abbastanza ben diffuso sulle Alpi, che è presente solo lì ed è stato chiamato appunto dal suo scopritore, che è stato un francese, Alain Dubois, inexpectatus, e poi è diventato inexpectata, cioè inatteso, proprio perché tutto si sarebbe atteso di trovare in Calabria tranne un tritone alpestre, e invece c'è, ed è sulla catena costiera calabra, ed è un tritone bellissimo, come appunto lo sono tutti gli anfibi, ma dal mio punto di vista soprattutto i tritoni, è anche parecchio minacciato perché è presente solo lì e per tanti altri motivi che Rocco ci racconterà anche meglio.
Certo, però io, Franco Andreone, vorrei ancora che ci concentrassimo sulla personalità, diciamo così, le caratteristiche del tritone alpestre, perché ecco, magari agli anfibi si dedica poco attenzione in generale e invece sono estremamente interessanti. Dici qualcosa, qual è?
È un anfibio, ovviamente, gli anfibi sono dei vertebrati, cioè quindi dei vertebrati come noi, e sono i vertebrati più minacciati, terrestri più minacciati al mondo, il 40% delle specie sono minacciate. I tritoni sono, per la precisione, degli anfibi caudati o urodeli, cioè come dice il loro nome, hanno la coda, sembrano delle, diciamo così, delle lucertole, un po' a dirla proprio in modo brutale e estremamente erroneo, quindi hanno un corpo allungato, hanno quattro zampe e una coda molto sviluppata, mentre di solito quando uno pensa a un anfibio pensa a una rana, una raganella o a un rospo, che sono per definizione privi di coda allo stato adulto. E sono degli animali che vivono in ambienti vari, ma soprattutto si riproducono in acqua, i tritoni. I tritoni sono degli urodeli acquatici, il tritone alpestre è molto acquatico e vive normalmente in laghetti che per definizione sono privi di pesci, cioè quindi laghetti appunto magari alpini, glaciali, laghetti anche piccoli, e durante il periodo della riproduzione, che normalmente coincide col tardo inverno, primavera, sfoggiano delle livree estremamente belle e attraenti. Il tritone alpestre, per la precisione, è anche soprattutto in questo qui della Calabria, il maschio ha una colorazione totalmente azzurra o principalmente azzurra sul dorso, ed è arancione, giallastro, giallo vivace, insomma rosso sulla parte ventrale, con macchiette nere, così, quindi è molto molto bello da un punto di vista estetico. Le femmine sono un po' più grandi, un po' meno vivacemente colorate, perché spesso in queste situazioni con i tritoni sono i maschi che sfoggiano queste colorazioni.
Si sa che molto spesso i maschi si vestono da sera per conquistare le ragazze. Senti una cosa.
Il patriarcato degli urodeli, insomma, come si suol dire.
Certo. Senti, Franco Andreone, ancora un secondo. Noi siamo abituati, quando pensiamo agli anfibi, a pensare ad esempio alle rane, e abbiamo in mente che ci sono le uova, nascono i girini, poi si sviluppano, cioè il girino, che è questo, insomma, questo esserino senza zampe, senza niente, e che poi si trasforma e diventa la rana. Ecco, anche la anche il tritone ha caratteristiche simili, cioè nella fase
Gli anfibi si riproducono normalmente in ambienti acquatici o quantomeno umidi. I tritoni si riproducono in acqua, depongono delle uova che si sviluppano in acqua dopo un corteggiamento anche molto particolare. I tritoni sfoggiano proprio delle danze nuziali e fecondano le femmine senza entrare di fatto fisicamente in contatto con loro, depositando una cosiddetta spermatofora sul terreno, poi viene accolta dalla femmina. La femmina depone poi delle uova e da queste si sviluppano dei piccoli esserini anche lì, che non sono propriamente dei girini, ma sono comunque delle larve, che all'inizio sono senza zampe, e poi, a differenza di quelle degli anuri, cioè delle rane, sviluppano prima le zampe anteriori e poi quelle posteriori, e poi diventano delle piccole salamandrine o dei piccoli tritoncelli abbastanza simili agli adulti, fino a quando arrivano alla metamorfosi, e alla metamorfosi escono dall'ambiente acquatico, perdono le branchie esterne che prima avevano e diventano sostanzialmente degli animali terricoli, salvo in alcuni casi, e soprattutto in questi tritoni, quando si trovano dei girini che in realtà diventano adulti senza perdere le caratteristiche larvali, quindi rimangono acquatici per tutta la vita e respirano sempre con delle branchie, pur essendo diciamo così riproduttivamente attivi.
Vado al professor Tiberti, professore, l'ho fatto attendere molto, ma insomma ci interessava capire un po' come è fatto questa meraviglia del tritone e qual è il suo ciclo. E a questo proposito vengo a lei per chiederle, come mai il tritone alpestre calabro si è ridotto così ai minimi termini in quella zona dove è stato trovato? E poi che tipo di ambiente è quello in cui si muove?
Sì, Franco ha già detto le parole chiave, ha parlato del tritone come di un relitto glaciale.
Sì.
È relitto in un'area estremamente piccola, stiamo parlando di pochissime unità di popolazione all'interno di pochissimi laghi, in un'area molto ristretta. E questo è un esempio molto spinto di relitto glaciale, molto isolato a sud e molto isolato in montagna. E questo però ci fa rendere anche conto che nel contesto attuale dei cambiamenti climatici, quanto questa situazione già di per sé precaria, cioè è già ristretto in un'oasi molto fredda del sud Italia, quanto questa situazione sia precaria e possa aggravarsi.
Ecco, ma
se non bastasse, l'altra parola chiave che ha nominato Franco sono i pesci.
Sì.
E normalmente noi pensiamo ai laghi come degli ambienti dove i pesci sono naturalmente presenti, ma non è sempre vero e soprattutto non è così in montagna. Le montagne sono ambienti che normalmente sono privi di pesci, perché i pesci non sono alpinisti, non sono in grado di percorrere i sentieri e non riescono a percorrere i torrenti montani perché sono pieni di cascate, di tratti a forte pendenza, per cui gli anfibi nei laghi di montagna normalmente trovano delle condizioni ottimali per stabilire grandi popolazioni. Queste condizioni ottimali però vengono messe in discussione, vengono vanificate nel momento in cui ci mettiamo lo zampino come al solito, portiamo i pesci in alta quota per varie ragioni, che possono essere la pesca sportiva, può essere anche il semplice desiderio di dare libertà al proprio animaletto domestico, senza rendersi conto che stiamo facendo un enorme danno ambientale. E questo è proprio quello che è successo nella core area, nell'areale del tritone alpestre calabro, dove sono state introdotte delle gambusie e dei carassi, il nostro pesce rosso, all'interno di questi laghi e stanno decimando la popolazione. Noi adesso stiamo cercando di porre rimedio a questo.
Sì.
A questo problema.
Senta, insomma, quello che è successo è che ci si è messa di mezzo la Svizzera, diciamo così, che ha fatto nascere in cattività dei piccoli tritoni per poi ridarveli in qualche modo. Come immagino complessa anche questa operazione.
Sì, molto complessa, ma l'acquario Aquatis di Losanna sono dei grandi professionisti, hanno fatto un lavoro spettacolare, hanno portato in Svizzera 40 esemplari adulti e ce ne hanno restituiti 700, per cui direi che il bilancio è decisamente positivo, ce li hanno restituiti in ottima salute, ce li hanno restituiti in condizioni perfette e anche con uno screening sanitario che ci permette di dire che questi tritoni, una volta reinseriti in natura, non porteranno malattie magari per altre popolazioni anfibiche. È un aspetto particolarmente delicato dell'allevamento ex situ. L'allevamento ex situ è anche l'ultima spiaggia della conservazione. Questo ci fa rendere un po' conto non tanto dell'attuale stato di conservazione del tritone alpestre calabro, ma di quello che temiamo. Mm. Noi volevamo essere sicuri di essere in grado di mantenere questa sottospecie anche al di fuori del suo ambiente naturale, proprio perché, come dicevamo prima, c'è la minaccia del cambiamento climatico che è cogente e c'è l'ulteriore minaccia che si è instaurata più recentemente è l'introduzione di pesci, per cui abbiamo realmente il timore che nei prossimi anni o decenni questa sottospecie possa scomparire, e nel frattempo noi dobbiamo essere in grado di garantirne la sopravvivenza al di fuori del suo habitat naturale. Ora sappiamo che lo sappiamo fare, okay? L'acquario di Losanna ci ha insegnato che il tritone alpestre calabro, è possibile allevarlo al di fuori del suo ambiente naturale. Questo ci ha aiutato anche a dare un input positivo alla popolazione, perché la reintroduzione di 700 animali probabilmente ha incrementato in modo significativo la popolazione residua di tritoni e ci dà una sicurezza per il futuro. Possiamo affrontare le sfide conservazionistiche di questa sottospecie con la sicurezza che, se tutto va male, avremo questa risorsa, la possibilità di mantenerla in cattività e di poter operare con calma. Ecco, questa sì, è il grande aiuto che ci dà l'acquario di Losanna.
Certo, senta, io da una parte vi confesserò, Franco Andreone e Roberto Tiberti, ogni tanto ho un po' il brivido rispetto a queste questioni, perché temo che questo possa permettere di insomma andare avanti, tanto ci abbiamo la possibilità, ecco, senza considerare le implicazioni etiche anche che questo tipo di operazioni hanno. Mi riferisco in particolare in realtà alla conservazione magari in grandi depositi del materiale del DNA eccetera eccetera di specie a rischio o di questo tipo di operazioni. Però insomma, certo che il successo di un'operazione di riproduzione di un animaletto così importante e delicato, ricordiamo, leggevo da qualche parte che parliamo di creaturine, parliamo naturalmente dei piccoli, insomma di pochissime frazioni di grammi, insomma, quindi manipolare anche questo tipo di animali è sicuramente dal punto di vista scientifico molto affascinante. Che dice professor Tiberti?
Sì, ha ragione a preoccuparsi della questione etica, nel senso che il rischio è quello di perdere di vista la visione più generale, che è il problema ecologico in generale. Il problema ecologico generale è quello della diffusione delle specie aliene, fondamentalmente dei cambiamenti climatici che mettono a rischio non solo il tritone alpestre calabro, ma anche tutta la biodiversità, quella che normalmente chiamiamo biodiversità nascosta, cioè tutta quella biodiversità che ancora non conosciamo, perché appartiene magari ad animali che sono ancora più piccoli del tritone. Parlavamo di frazioni di grammo, ma in questi ecosistemi dobbiamo considerare che il tritone alpestre calabro svolge il ruolo del top predator, cioè del predatore apicale. Non ci sarebbe nulla al di sopra del tritone alpestre se non avessero introdotto i pesci, per cui stiamo parlando del coccodrillo di questi ambienti, no?
Sì.
E sotto di lui però c'è una biodiversità enorme di cui noi conosciamo probabilmente solo una piccola frazione, e tutta quella biodiversità ugualmente che il tritone alpestre calabro è probabilmente minacciata dagli stessi fattori, in particolare il cambiamento climatico, per cui sì, il rischio è fare un'operazione di marketing dove mettiamo tanti tritoni in allevamento e li conserviamo, ne garantiamo la sopravvivenza e dimenticarci il cuore del problema, che poi è il cambiamento climatico, è la crisi della biodiversità, eccetera. Però diciamo che ci sono due considerazioni da tenere in considerazione, scusate. Prima di tutto il ruolo che questi tritoni hanno come specie bandiera e allo stesso tempo specie ombrello, cioè noi tramite questa specie che è bella, che è colorata, che è interessante anche per un pubblico non specializzato, riusciamo a proteggere e a fare degli interventi di conservazione a livello ecosistemico,
certo.
Per cui utilizziamo il tritone come una sorta di chiave per cercare di portare avanti altre azioni di conservazione. E il concetto di ombrello è anche proprio che, essendo un predatore apicale, sotto di lui, diciamo, sotto l'ombrello della conservazione del tritone, stiamo conservando il tritone, stiamo conservando gli habitat, stiamo conservando le numerosissime specie di invertebrati presenti in questi habitat, e il tentativo è quello di fare un progetto di conservazione che sia più sistemico, per cui la parte, diciamo, di conservazione ex situ, con tutte le sue implicazioni anche etiche, è una parte del progetto,
certo.
Che invece è più ampio e anche più ambizioso dal punto di vista, diciamo, ideale. È un ambito di ricerca e di lavoro complicato, quella della conservazione, ovviamente, perché è pieno di contraddizioni e di compromessi, certo.
Franco Andreone, abbiamo pochissimo tempo, tu vuoi aggiungere qualcosa a questo ragionamento?
Sì, io voglio aggiungere che, appunto, come diceva Rocco, giustamente è una conservazione integrata quella che si va a fare, quindi questo aspetto della riproduzione in cattività fa parte di un prodotto, di un processo globale che è sempre più importante, certo. Soprattutto riguarda degli animali che normalmente non si pensa possano essere così facilmente riprodotti in cattività, quindi è un grande successo questo, e chiaramente ci consente di guardare con una certa tranquillità al futuro di questa sottospecie, anche se in realtà è molto difficile, non ci sono tantissimi altri animali che non vengono mai allevati, quindi avere un progetto di conservazione che riguarda anfibi è stato ambizioso, ma anche di successo, in questo è importante che ci siano stati tanti elementi, no? Quindi università, musei di storia naturale, Aquatis di Losanna, che è una struttura privata, quindi una collaborazione come dovrebbe esserci, questa è la cosa più importante.
Certo, decisamente. Senti, Franco Andreone, non c'entra col nostro amato Tritone, ma un ascoltatore, Manuel, voleva approfittare della tua presenza per chiederti lo status di conservazione delle 4 specie di vipere presenti in Italia. Abbiamo dei dati più o meno aggiornati?
Sì, boh, io non sono un super specialista di vipere, però ovviamente le conosco e ci sono vipere che sono minacciate anche loro da questi cambiamenti climatici, perché sono animali che normalmente vengono un po', come dire, rifuggiti, ma ad esempio c'è questa vipera di Orsini, che appunto è caratteristica appunto degli Appennini centrali, che è chiaramente sempre più in pericolo, perché lì gli habitat si stanno riducendo in un modo pazzesco proprio per questo cambiamento climatico che cambia proprio anche tutta la dinamica di riproduzione di questa specie, e quindi ci sono delle preoccupazioni notevoli, e poi ovviamente si tratta di animali che vengono normalmente barbaramente uccisi, sì, perché vengono ritenuti, come dire, pericolosi a prescindere, e in realtà, cioè, sono pericolosi, come sono pericolosi tanti animali, ma sono super importanti nel loro ecosistema e quindi devono essere conservati.
Allora, io ringrazio tantissimo il professor Rocco Putiberti, docente di ecologia dell'Università della Calabria, per essere stato qui a Considera l'Armadillo. Naturalmente il nostro grande amico Franco Andreone, erpetologo e conservatore del Museo regionale di scienze naturali di Torino, l'ho detta giusta? Wow, giusto. prima o poi ce la farò. Allora, vi ringrazio veramente di essere stati con noi, grande successo, insomma sono molto felice per questi tritoni che, insomma, nella loro bellezza rianimano alcune piccoli luoghi acquatici della Calabria. Grazie davvero e buona giornata a entrambi.
Grazie mille, ciao, arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao. Evviva i tritoni. Ecco, è finito il nostro tempo, Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi dà appuntamento a domani siamo a Vimercate, anche Considera l'Armadillo è là con un sacco di ospiti, mi raccomando, se siete da quelle parti venite a trovarci, e in ogni caso state all'ascolto. Ciao.